Allora, dicevo, qualche sottolineatura su un testo biblico, come così indicazione di percorso, no? Compagnia seguente, eccetera. Salvo poi, come al solito, che riprenderemo prima o poi tutti questi temi quando ci capiteranno in mano. Allora, la mia proposta è un testo non molto noto, che è il capitolo 13 del libro di Genesi, che dice così. Allora, io vorrei solo fare, non un'esegesi di tutto il testo, credo che non sopravviveremmo, solo alcune sottolineature, no? Alcune note, perché questo brano mi pare proprio lo spazio simbolico di un sacco di temi che siamo andati toccando, no? Ovvio, era possibile scegliere brani molto più cristologici, no? Brani legati al Vangelo, ne abbiamo citati in questi giorni, no? L'adultera, il figlio prodigo, eccetera, eccetera. Ma volutamente ho scelto un testo dell'Antico Testamento, della storia dei patriarchi, perché mi sembra che, come dire, lo stato a cui è per noi il problema è ancora uno stato di riflessione molto antropologico, no? Per sostenere una riflessione cristologica forse dobbiamo avere più materiale umano proprio di riflessione sul problema, no? E poi perché l'Antico Testamento ha questa grande sapienza di lettura delle cose della vita così come sono, no? Di tutti i pezzi dell'esistenza, è paradossalmente un più laico, no? Più così come le cose vanno nella realtà, no? E con dei segnali, no? Con delle aperture, no? Con dei segnali che già dicono da dentro alle cose umane dei percorsi possibili. Cioè, se vogliamo, per usare il linguaggio che abbiamo usato stamattina, l'Antico Testamento ci insegna a leggere lo spazio simbolico delle nostre vite e delle storie, no? Ci fa fare esercizio di lettura dello spazio simbolico attraverso le storie dei patriarchi, del popolo, no? Non so chi stamattina chiedeva come si fa, no? A imparare a vedere lo spazio simbolico. L'Antico Testamento ci fa fare questo esercizio, no? E poi per questo poi si dice che si compie in Gesù, dove l'esercizio diventa realtà. Allora qui c'è un bel racconto, no? Di una cosa che accade, no? Abramo e Lot, due fratelli. Nella scrittura il rapporto di fratelli è sempre un rapporto profondamente conflittuale. Amarsi come fratelli per tutta la scrittura vuol dire amarsi in modo problematico, conflittuale e complesso. Noi l'abbiamo reso una frase da Baci Perugina, no? Quando Gesù dice ai suoi del suo amore lineare per loro, dice: non vi chiamo più servi ma amici. Ma ci dice che nella Chiesa siamo tutti fratelli. Nella Chiesa non siamo amici, siamo fratelli. Per Gesù noi siamo amici, perché lui ha verso di noi un rapporto elettivo, scelto, è molto più lineare, tra di noi, e tutte le coppie di fratelli da Caino e Abele in poi lo dimostrano la scrittura. Noi siamo fratelli, il rapporto non è elettivo, è ontologico, è necessario, e non è mai lineare. Allora, due fratelli, Abramo e Lot. Noi sappiamo cosa succederà ad Abramo, perché, no? Il padre nella fede, eccetera eccetera. Sappiamo anche che dopo Abramo, buonissimo, andrà a salvare Lot da Sodoma, no? Ma forse questo testo, questo antefatto della storia non lo conosciamo, no? Io ho letto, quando ho letto questo brano, mi sono improvvisamente ricordato che non mi ero mai chiesta come era finito Lot a Sodoma, no? Era finito così. Questo è il racconto di come c'era finito, no? E allora, questo racconto mostra bene, non so, anche alcune delle cose che diceva Manuela oggi, quindi le richiamo solo come un titolo, no? Per esempio, è incorniciato da due altari, no? Abramo arrivò tra Betel e Ai al luogo dell'altare che aveva costruito prima, e là invocò il Signore, e alla fine del brano costruisce di nuovo un altare, no? E invoca il nome del Signore. Si spostò con le sue tende, andò a stabilirsi le querce di Mamre, che sono in Hebron, e costruì un altare del Signore, no? E poi sappiamo l'incontro dei re di Mamre, no? Degli angeli a Mamre. Tra questi due altari, cioè tra due tempi, tra due fazzoletti di eterno, c'è la storia dei due fratelli, che è una storia di interruzione e di separazione. Il tempo che ci è dato fuori dalla liturgia è tempo di interruzioni e di separazioni. C'è un conflitto, e il conflitto è provocato dalla troppa roba. Questo è un altro tema interessante. Hanno troppe pecore, troppi beni per il territorio. Se usciamo dalla lettura immediatamente moralistica della faccenda, dunque bisogna essere poveri per non litigare, ma invece lo leggiamo esattamente com'è, quello che la scrittura ci dice è che il conflitto è un segno di benedizione, che è la sovrabbondanza di vita che provoca conflitto. Le amebe non litigano, è la sovrabbondanza di cose, di spazi, di realtà, di esistenza, no? Che ci fa incontrare, incrociare e dunque sperimentare io e tu, no? L'identità e la differenza. Il conflitto nasce da sovrabbondanza di cose e il richiamo di Abramo non è al prodotto, ma è alla realtà che esiste come un dono. Non basta forse la terra? Guarda davanti a te, c'è tutto il paese. Lo spostamento su un terzo è lo spostamento sul dono ricevuto della terra. C'è spazio abbastanza. Se tu vai da una parte io andrò dall'altra. E così, se fosse una favola, qui la morale sarebbe che non sempre a scegliere la parte migliore si ha davvero la parte migliore, no? Lot sceglie le città della pianura che sembravano il giardino del Signore, no? Sceglie la parte migliore e si incastra a Sodoma, come dire, che non finirà benissimo, no? Abramo sceglie la terra abitata dai cananei, dunque una terra pericolosa dove c'erano già altri abitanti, eccetera, ma immediatamente dopo riceve la promessa, no? Guarda la terra da oriente, occidente, eccetera. E cioè la sovrabbondanza di vita impone delle scelte e delle separazioni, no? Non è per miseria che ci si separa, è per sovrabbondanza. Ma attenzione, perché dice la scrittura, non sempre ciò che sembra il meglio lo è davvero. Nella separazione bisogna scegliere più su una promessa che su una realtà. Non sul giardino che c'è, ma sulla promessa che sarà fatta. Per usare le parole di stamattina, chi scommette sui desideri alla fine vince. E Abramo sceglie la via pericolosa, quella dei cananei, ma il Signore gli fa una promessa: io darò questo paese a te, no? E questa promessa è talmente potente, no? Che sappiamo quanto ancora oggi è viva nella tradizione di Israele, nella questione, in tutti coloro che si riconoscono come figli di Abramo, no? La terra santa, no? Che è per noi, per tutti, terra santa, no? Allora, io credo che quando abbiamo qualche dubbio sulla potenza trasformativa della realtà da parte dello spazio simbolico, dovremmo ricordarci delle vicende storiche di Palestina, perché lì la potenza simbolica, l'eccedenza rispetto a ciò che è reale, si mostra da circa 4.000 anni senza interruzione, con una capacità, ahimè, dolorosa, di trasformazione della realtà incredibile. Questa promessa è l'apertura di quello che stamattina chiamavamo uno spazio simbolico reale, no? Cioè in cui il simbolo integra il negativo e mostra l'ulteriorità, la possibilità in più, no? E questa promessa metterà in moto tutta quella che noi chiamiamo la storia della salvezza, no? Esci dalla tua terra e vai, no? Io credo che questo testo ci faccia fare qualche domanda sulla qualità delle separazioni, sulla percezione del conflitto come figlio della sovrabbondanza, su una serie di cose, no? Sul tempo della rottura e della separazione in mezzo a due fazzoletti di eterno, ma anche ci faccia fare una piccola riflessione sulla possibilità, la necessità, la capacità, non so qual è la parola per ciascuno di noi, di fidarsi della potenza simbolica della vita. La scrittura questa cosa ce la dice in tutte le salse, no? Quando parla del cuore di Tobia che si innamora di Sara prima ancora di averla vista, per citare un testo su cui a lungo siamo stati, quando parla di Maria che conservava tutte queste cose nel suo cuore, quando parla dei profeti, quando parla della storia di Davide, quando parla dell'Esodo, no? Ci dice in tutte le salse che la potenza simbolica dell'esistente, tanto più se la leggiamo come una storia di salvezza, cioè se la potenza simbolica del fatto che Dio mantiene in vita ciò che esiste, ha una capacità trasformativa, una capacità creativa, una capacità nutritiva assolutamente fuori dal comune, che nessuna delle nostre azioni, né buone né cattive, può mai avere, delle nostre cosiddette azioni reali. Non sarà il nostro peccato a fermare la salvezza, ma, come scriveva Bernanos, la nostra mancanza di fantasia potrebbe riuscirci. E credo che, come dire, sia un modo un po' poetico per dire una realtà, no? Non sono i nostri errori che eventualmente uccidono lo spazio simbolico, ma il materialismo, no? Cioè ridurre tutte le cose solo a ciò che sono e niente di più, no? Il non vedere mai sistematicamente la potenza di ciò che non è lì disponibile, mio, gestito, controllato, posseduto, questo potrebbe davvero, no? Fermare l'esistenza. Penso che così, che forse questo brano può accompagnarci con qualcuno di questi pensieri.